Benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo.
Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, questa è Chassis di sabato 26 aprile 2025. Abbiamo aperto con la voce di Papa Francesco, tratta dal documentario Francesco da Buenos Aires di Fulvio Iannucci, un documentario del 2015 che raccontava la vita, la storia, i momenti importanti e anche tragici di quella che è stata la vita di Papa Francesco prima che diventasse Papa. Abbiamo aperto così stamattina i funerali, quindi ci sembrava anche un modo, visto che questo documentario raccontava molto bene. Lo avevamo ospitato Flavio Iannucci qui a Radio Popolare nel 2015, quando il documentario è uscito, e ci aveva raccontato appunto questa storia, questa analisi nella sua vita precedente. C'è anche il film di Daniele Lucchetti, Chiamatemi Francesco. In questi giorni avete sentito che Daniele Lucchetti si è espresso varie volte perché alla fine non è mai riuscito ad avere un'approvazione al suo film da parte del Papa. Questa puntata dopo il 25 aprile ha tantissimi film usciti in questa settimana, perché la sobrietà prevede anche che si vada al cinema, e lo dico con molta ironia ovviamente. Partiamo da questo, un bellissimo film, Giulia un segreto.
Forza!
Julie, tu hai un potenziale incredibile.
Sei sempre terza nel ranking, no?
In che circolo giocate?
Questo bellissimo rumore di palline da tennis nel film di Leonardo Van Digil, un film che arriva, un film fiammingo, ha una protagonista veramente brava, Tessa van den Broek, questa Julie che avrebbe questo segreto. È una storia poi di fatto molto sportiva e su come a volte la manipolazione da parte di allenatori troppo intransigenti finiscono per fare del male alle ragazze e ai gruppi di sportive che ne fanno parte. Tutto è raccontato con molta delicatezza, il film è distribuito dai Wonder e in qualche modo ci porta in questo mondo, insomma, che da parte sua è anche drammatico.
Bravissima, complimenti.
Julie, c'è qualcuno con cui puoi parlare di questi problemi?
Il medico che ha diagnosticato l'autismo a mio figlio ha detto: la mente di un autistico è portatrice di un pensiero rivoluzionario.
Facciamo vedere a queste stronze chi comanda.
Ezra.
Vorrebbero che lo mettessi in una scuola speciale.
Mandalo in palestra e tirerà fuori le sue qualità. Oh!
In viaggio con mio figlio di Tony Goldwyn, tra i protagonisti c'è Robert De Niro, nonno di questo ragazzino autistico, il padre interpretato da Bobby Cannavale, che se la vede con la moglie che lo vuole tenere in qualche modo protetto e ovattato, e lui invece che vorrebbe farlo vivere insieme a tutti gli altri senza troppe discriminazioni. La madre interpretata da Rosie Byrne.
Ciao papà.
Buongiorno.
Asi.
È un film un po' appunto quel filone. In questi giorni abbiamo visto Vita da Grandi recentemente di Greta Scarano con un protagonista autistico. Comunque sono questi film che aiutano molto a sensibilizzare su questa tematica.
Una persona che ama i dinosauri, Dostoevsky e i Griffin.
Che differenza c'è tra vestirsi casual e business casual?
In entrambi i casi vuol dire che lasci a casa i bermuda e l'infradito.
Io non ho bermuda e non ho infradito. C'è altro?
E a proposito di autismo e spettro autistico, ricordate il The Accountant, il film di Gavin O'Connor con Ben Affleck, prodotto anche da Ben Affleck, in cui lui è una sorta di killer con la sindrome di Asperger e ritorna con il fratello John Bernthal, sono entrambi due protagonisti, lo erano anche del numero uno di questo film. E dopo 9 anni il Dipartimento del Tesoro ha smantellato il luogo in cui lavoravano.
Perché mi hai chiesto se avevo problemi economici?
E però si serve proprio questa agenzia, che poi di fatto è un po' come se fosse l'FBI, anche, cioè tra spionaggio e polizia, si servono ancora una volta di The Accountant. Il numero uno erano Ben Affleck, che poi invece chiede aiuto al fratello.
Il lavoro è iniziato da lui. Che sta facendo?
Aspetto che lei finisca.
Per poi fare?
Essendo storia di spionaggio, di più non vi racconto, ma se avete amato il primo, credo che vi ritroverete bene anche nel secondo. E ora ci ascoltiamo i Pink Floyd, perché sta uscendo, anzi appena uscito, lo storico concerto Pompei, che è stato restaurato in 4K, è tornato al cinema. Ci ascoltiamo un brano da quel famoso concerto. Floyd, come vi dicevo, dal film, il famoso concerto a Pompei del 1972 in versione 4K. Tra le uscite dei film, chiaramente è appena uscito Una figlia di Vano De Matteo, noi ce ne siamo occupati la settimana scorsa, quindi lo trovate in podcast nella settimana in chassis del 19 di aprile. E poi comunque trovate il podcast sì, sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, e anche su LinkedIn Barbara Sorrentini, e su Instagram Barb Sorrentini, vabbè, se ve li ricordate. E tra le uscite importanti, questa l'anticipiamo di pochi giorni, Black Bag di Steven Soderbergh, che ho incontrato qualche settimana fa, un paio di settimane fa qui a Milano, perché è venuto a presentare in anteprima il suo film, quindi magari qualcuno ha avuto già anche la fortuna di vederlo. Sentiamo cosa ci ha raccontato di questa storia, anche questa decisamente di spionaggio, in cui i due protagonisti, Cate Blanchett e Michael Fassbender, sono marito e moglie, e in quanto marito e moglie devono stare molto attenti alle informazioni che rischiano di passarsi senza rendersene conto, o comunque sia, essendo due agenti dell'intelligence, non possono dirsi troppe cose.
Dove te ne vai?
Blackback.
Certo. Hai chiesto come funziona stare con qualcuno in questo mestiere? Ecco come. Ciascuno sa quello che sa l'altro e sa cosa farà l'altro. E non si parla mai più di certe cose. Io osservo lei e presumo che lei osservi me. Farei qualsiasi cosa per te.
Davvero?
Se si presentasse l'occasione, sceglieresti il tuo matrimonio o tutto il resto?
La mia devozione al mio matrimonio è la mia debolezza professionale. Ti amo.
C'è una violazione. Che cosa hai fatto?
Comincerei ovviamente dal nuovo film e comincerei da questo titolo, perché poi da questo titolo ovviamente si dipana tutta la storia. Questa black bag, questa borsa nera, che cosa fa riferimento?
Well, it's a made up term to describe. Black bag è un termine inventato per descrivere la necessità per una coppia di agenti dell'intelligence sposati tra di loro di creare una zona di segretezza per nascondere entrambi alcuni aspetti specifici del proprio lavoro. Nel caso della vicenda narrata nel film, le informazioni in gioco potrebbero creare un conflitto all'interno del matrimonio. Ed è il motivo per cui il marito inizia ad indagare sull'attività che sta svolgendo sua moglie, sospettando che possa essere illegale o che possa mettere a rischio il matrimonio o la propria vita.
In questo raffinato ingranaggio della trama ci sono in gioco temi fortissimi, ovviamente lo spionaggio e la storia d'amore, ma anche la manipolazione, la lealtà, la fiducia o la sfiducia, le bugie o le verità. C'è un gioco molto sottile su questi temi.
Well, as soon as human beings developed. È vero, appena un essere umano sviluppa la capacità di parlare, inizia a raccontare bugie. Spesso lo fa nel momento in cui desidera una cosa e ritiene che dicendo la verità non gli sia possibile conseguire questo obiettivo. Si pensa che la verità possa impedire la soddisfazione del proprio desiderio, e questo vale a tutti i livelli di fiducia della società, che sia un'unione matrimoniale o un rapporto tra due persone, ma anche nel rapporto tra il singolo e la nazione o tra i leader degli stati con i loro governi. Ed è quello che accade negli incontri tra i protagonisti del mio film. Nel momento in cui questi rilasciano una dichiarazione, se sono riconosciuti come persone limpide, nessuno metterà in dubbio la veridicità delle loro affermazioni, ma nel caso siano notoriamente dei bugiardi, ci chiediamo se siano consapevoli di ciò che raccontano e prendiamo con le pinze le loro parole. È frustrante vivere in un mondo in cui continuiamo ad assistere agli effetti negativi scatenati dai governi che raccontano menzogne e offuscano la verità. Ma soprattutto siamo incapaci di impedire che questo avvenga. Nicer and bigger than our cave. Who do they think they are? And then we begin this process of competition and ego and power.
Le faccio una domanda così che in realtà poi c'entra con il suo film, proprio perché c'è un'attualità nel suo film. L'America di oggi è di nuovo profondamente cambiata. Volevo un suo pensiero sull'America di oggi.
Well, I have to wonder if the changes that we've seen. Il cambiamento a cui stiamo assistendo in questi ultimi tempi mi sembra essere la dimostrazione che gli Stati Uniti stanno tornando allo stato brado. La nascita degli Stati Uniti ha una base fasulla, perché scaturita da un gruppo di schiavisti che hanno occupato e non scoperto un territorio. Questa terra era già abitata da una popolazione indigena. Gli Stati Uniti sono il risultato di un genocidio e di una schiavitù. Tutto quello che di coraggioso e di progressista è stato realizzato successivamente, come lo sviluppo e il pensiero democratico, rischia di essere estirpato dalla personalità e dalla psicologia degli Stati Uniti, a causa di questo imprinting violento nella nascita della nazione.
Io mi auguro che non sia vero che stiamo cancellando quello che è stato creato dal 1865 al 1965, epoca in cui si sono formati i movimenti per un'espressione migliore della democrazia. E mi auguro di non ricadere nel periodo buio oscurantista che precedette quel secolo. È molto triste vedere cosa sta accadendo oggi nel paese, notare come le persone siano in un costante stato di ansia e di rabbia. Dobbiamo iniziare a chiederci che cosa sia un'opposizione, come si manifesta, quale sia la sua essenza, il suo ruolo. La destra aveva un piano a lunghissimo termine, ha impiegato 40 anni per portarlo a esecuzione e ce l'ha fatta. Si sono impossessati della Corte Suprema di Giustizia e ora è evidente che si trova in una posizione di potere supremo. Con l'amministrazione attuale gli effetti saranno devastanti e a lungo termine. Se un cittadino non americano che si trova in un territorio statunitense esprimesse sui social media quello che sto dicendo io in questa intervista, verrebbe immediatamente fermato, interrogato, detenuto in carcere e poi espulso dal paese. Due miei cari amici, scrittori inglesi, dovevano partire per gli Stati Uniti per fare degli interventi pubblici e i loro consulenti legali sull'immigrazione gli hanno consigliato di non partire perché avevano espresso troppo chiaramente il proprio pensiero critico sulla nostra situazione attuale. Chiunque oggi chieda agli Stati Uniti un visto di qualunque tipo, turistico o di lavoro, deve fare un elenco di tutti i social network su cui si esprime, affinché il governo possa andare a verificare ogni singola dichiarazione che viene fatta. Siamo arrivati a questo punto.
Lifetime visa, a work visa, anything like that. They want you to list all of your social media accounts so they can read everything that you've been posting. So here we are. They said they were going to do this. And they're doing it.
Torno al suo cinema e come i suoi film hanno lasciato un segno importante. Penso alla storia incredibile di Erin Brockovich, penso a Traffic, penso agli Oceans, a come lei ha raccontato Che Guevara, penso anche a Contagion, a come ha anticipato i tempi. Insomma, il suo cinema anticipa molto, questo è chiaro. Però volevo tornare al suo primo film, che conteneva nel titolo la parola videotapes. Oggi questa parola sembra, anche questa parola, dimenticata e persa. Però quel film è ancora molto attuale.
Well, I think you can take that word.
Il termine videotape oggi potrebbe essere sostituito con qualunque tipo di dispositivo, nel senso che ogni nuova tecnologia svolge quella stessa funzione che allora aveva la videocassetta nel mio film. Una sorta di disconnessione dalla realtà, ma è anche ciò che consente di trovare uno spazio a persone che sono in difficoltà, che hanno paura di interagire con gli altri o di affrontare un'emozione. È un modo per evitare di soffrire quando la realtà potrebbe disorientarci. 46 anni dopo la realizzazione di Sesso, Bugie e Videotape, per come i giovani d'oggi affrontano i rapporti interpersonali, cercando di esprimere una propria identità pubblica e trovare un proprio posto nel mondo, considero questo film come un romanzo del XIX secolo.
Six years later, it seems like a novel from the 19th century.
Ed era Steven Soderbergh, regista del film Black Bag, in uscita al cinema il 30 di aprile. Incontrato a Milano, è stato, devo dire, un onore. Io lo seguo, come credo molti di voi, dal suo primissimo film, visto appunto al cinema, Sesso, Bugie e Videotape. E direi di aver visto tutti i suoi film. Quindi, insomma, sono quei momenti che, grazie a questo lavoro, in qualche modo gratificano, perché si fanno degli incontri così tête à tête. Ho avuto mezz'ora a disposizione per parlare con lui. Questo è sempre Chassis e in sottofondo abbiamo la colonna sonora di Arsa, il film di Masbedo. Anche questo lo ritrovate in podcast, perché ne abbiamo parlato settimana scorsa, il 19, ed è uscito questo giovedì appena passato. E con questa musica andiamo al Trento Film Festival, dove proprio ieri è cominciato e va avanti per qualche giorno fino al 4 di maggio, la 73esima edizione. Vabbè, c'è un programma ricchissimo di concorso, di incontri, di documentari che trattano dell'ambiente, che trattano della montagna, che trattano di tantissimi temi. C'è anche, è curiosa questa cosa, Destinazione Argentina, lo sguardo del Trento Film Festival su una terra di migrazioni e alpinismo. Casualmente è stato fatto quest'anno, quindi ci sono una serie di appuntamenti fatti di film e anche qui di persone incontrate, una selezione di film anche già visti, comunque una bella selezione che sarà a Trento. Ma a Trento c'è anche il film dedicato a Mauro Corona, La mia vita finché capita.
Il tempo è passato veloce, tanti anni volati via senza nemmeno accorgersene. Eppure, quando penso lontano, il vecchio ha tutto chiaro.
Cos'è di più freddo e anche sterile, se vogliamo, di mettersi lì davanti a uno schermo e dire la tua frase? Io deve scendermi dal braccio, dalla testa.
Tu sei le tre S, tu sei i tre serpenti. Scultore, scrittore, scalatore. Non è un caso.
Sarei per una scalata senza corda.
Questo documentario che indaga nella vita di Mauro Corona, lui unico quasi protagonista con alcuni ospiti amici, è di Nicolò Maria Pagani. Noi abbiamo incontrato a Milano Mauro Corona.
Io voglio addirittura bestemmiare dicendo che io credo che questa sia la mia età migliore.
Mauro Corona, dunque, in questo film lei si mette molto a nudo, in un certo senso. Diciamo
ma
che.
L'ha visto lei?
Certo che l'ho visto. A nudo, ho detto. E viene fuori una parte di lei tutto sommato anche un po' meno conosciuta rispetto a quella che siamo abituati a vedere. Cos'è stato per lei, cosa ha significato per lei raccontarsi in maniera anche così personale e profonda?
Alla fine quest'anno ho 75 anni e mi ero stufato e soprattutto impaurito di mentire, di recitare la parte di duro, di orgoglioso, di maleducato, di aggressivo, di acuminato, di raspante, non ruspante. Quindi ho detto: rischio di morire frainteso. E quindi morire fraintesi è la cosa più tremenda che possa subire un uomo ancora vivo, morto incompreso. E per aiutarmi anche a fare questo film ho scritto anche un libro, Le altalene, e non è altro che il rivelarmi con le mie debolezze, le mie paure, le mie fragilità, i miei difetti tanti, qualche pregio importante, però, come la generosità e saper chiedere perdono e scusa. Ma rischiavo così, anche perché chi mi conosce un pochettino, quando sarò morto dirà se n'è andato quel parolaccia. Invece vorrei che dicesse, ma in fondo non era male, poveraccio, anche se Borges disse siamo molto magnanimi con chi non c'è più, non c'è nulla come la morte per migliorare le persone. Io vorrei essere peggiorato nella morte, ma non tanto.
Ci sono naturalmente le montagne che lei frequenta da sempre e tra l'altro nelle immagini in cui vengono, insomma, filmate e riprodotte hanno un'intensità anche cioè in qualche modo è come se parlassero anche loro e se traducessero forse le sue parole, i suoi sentimenti. Non so se lei le vive così.
No, sì, le vivo così anche perché ho frequentato, sono andato in California, in Nuovo Messico, in Groenlandia a scalare, ma ho scoperto che le montagne hanno tutte una punta e una base, quindi manca la gente, cioè cambia la gente, il modo di vestire, di comportarsi, ma da una cima, da una vetta non vai da nessuna parte, puoi solo scendere, che può essere il successo, anche la vita è una vetta e poi scendi, anzi precipiti. Ma le mie montagne sono diverse non per fattezze o solidità, ma perché hanno dentro la mia anima, la mia infanzia, hanno dentro gli amici che ho arrampicato con loro, hanno dentro i miei genitori, mio padre, mio nonno che mi portavano su. Quindi quelle montagne lì non potrò mai allontanarmi perché hanno dentro un DNA etereo mio. Steiner diceva c'è il corpo fisico, il corpo animico, il corpo astrale. Quelle montagne lì hanno dentro il mio corpo astrale e le dirò di più. Ho aperto più di 250 itinerari sulle mie montagne senza la minima paura perché ero convinto, e sbagliavo, che non mi potessero far male le mie montagne. Mentre in Groenlandia avevo paura, che non avevo lasciato là la mia infanzia, la mia adolescenza, gioventù, non erano permeate di me. Quindi potevano farmi male in Groenlandia o sul Capitan in California. Ecco, invece lì Ecco perché lei ha detto una bella cosa, perché quelle montagne sono me.
In questo film, forse immagino anche nella sua vita, c'è molta acquavite, c'è molto vino, ma ci sono molti amici, ci sono anche degli incontri importanti come Harry De Luca, Pelù, Davide Van der Sfross. Ecco, come è stato messo insieme tutto questo?
Ma questi amici, dico amico nel vero senso della parola, amici che ci aiutiamo anche in qualche difficoltà, ma basta uno sguardo ad aiutare uno in difficoltà, se lo sai dare quello sguardo. Quindi da Van der Sfross, Harry De Luca, Omar Pedrini, che ha avuto anche delle disavventure, diciamo, di salute ultimamente, e mi pareva bello, ma non tanto per annunciarli di modo che vada gente al cinema, ma perché mi hanno tenuto compagnia. E anche se questo documentario, chiamiamolo, fallirà, almeno ho una buona compagnia attorno a me, perché se fallivo da solo era una tragedia. Così loro mi tengono in equilibrio. Penso che non fallirà del tutto, ma poi avrei avuto anche altri amici, ma quelli erano importanti per me e mi hanno girato attorno, poi il regista anche. Insomma, ho voluto fare anche questo passo, ma rispetto al film che feci per la TV svizzera 30 anni fa, dove ero veramente insopportabile, arrogante, maleducato, era sempre anche pieni di bevute, un po' acuminato, un po' anche pieno di me, ma ero talmente pieno di me che non mi ero montato la testa, mi ero montato sulla testa. Invece questo ed è stato un bene farlo a questa età, perché non ho mentito. Quello che sono io.
Nella sua casa ci sono anche la sua baita, insomma, dove vive lei, ci sono tutti i suoi lavori col legno, gli spiriti. C'è anche però a un certo punto l'adesivo con una falce e martello del Partito Comunista Italiano.
Era di mio padre. Quello del Partito Comunista era di mio papà, è l'unica eredità che ho, perché quando ci siamo spartiti quelle poche cose, io e mio fratello, quello sopravvissuto, cosa ti tieni tu? Le case. E tu, ha detto a me, i boschi. Ma queste cianfrusaglie, c'era questa stemma del Partito Comunista che ho tenuto lì da conto. Poi, insomma, mio padre, non so perché da giovane, giovanissimo, io ho una foto da qualche parte che in schierato era giovane Balilla, lei sa che una volta lui era del 23, quindi aveva adolescente, che era figlio della Lupa, avanguardista, giovane fascista, giovane Balilla, insomma, e l'ho visto lì schierato col Fez. L'ho detto, cosa facevi qua? Gli ho detto, no, allora dovevi essere. Ma lui era convinto, era fanatico di Berlinguer, ad esempio, fanaticissimo. Allora ho preso su quello stemma lì, che non mi dispiace vederlo lì, anche se quella storia non esiste più. Non riconosco la sinistra di oggi. No, non esiste, insomma.
Grazie.
A voi tutti.
E così Mauro Corona, il film che verrà presentato al Trento Film Festival si intitola La mia vita finché capita, di Niccolò Maria Pagani, lui, come avete sentito, protagonista, con alcuni amici che lo raggiungono nella baita. Sul sito trentofestival.it trovate tutto. Un brevissimo stacco pubblicitario e Chassis torna tra pochissimo.
Thank you. cui mi sveglio spento, e tutto sommato provo a starci dentro. Nella mia stanza aspetto il mio momento, sono qui, aspetterò, io aspetterò. Quando la vita sembra un treno lento, penso agli amici fuori e muoio dentro. La mia generazione senza vento, sono qui, aspetterò, io aspetterò.
Rientriamo per la seconda parte di Chassì con Omar Pedrini, la canzone Sole spento che chiude il documentario La mia vita finché capita, quello di cui abbiamo parlato nella prima parte con Mauro Corona del Trento Film Festival. Vi parleremo anche la prossima settimana con altre voci di altri film, altri documentari. Questa canzone chiude appunto il documentario con e su Mauro Corona. Se avete perso la prima parte la ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassì Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini. Ormai mi viene da ridere quando dico questo mantra, però insomma va detto, perché per darvi la possibilità di riascoltare quello che si perde. Parliamo di un altro film, uscirà il 30 di aprile, si chiama Storia di una notte, ne parliamo con il regista Paolo Costella. Nel cast ci sono Giuseppe Battiston e Anna Foglietta, sono i due protagonisti, due genitori che si trovano coinvolti in una storia molto drammatica. Il film è ambientato anche in buona parte a Cortina, però visto che è sempre uno di quei film in cui è meglio non raccontare troppo, il resto ve lo dirà il regista stesso, Paolo Costella.
Io mi mangerei una cosetta qui e poi scenderei giù con gli sci.
Una discesa, una.
Vuoi dirmi qualcosa?
La cosa è un modo per fargli digerire che domani non vuoi passare la giornata con loro.
Il problema non sono loro.
Lo so che ti pesa essere venuto.
Per quanto sia sconveniente che vi siate divisi, io sono contenta.
Detto che è un collega.
Sono un cardiologo.
Dobbiamo andare. Dennis non sta bene.
Vuoi dirmi qualcosa? Vuoi dirmi qualcosa?
Ma perché? Sta succedendo di nuovo.
Behold the gates of mercy.
Ma com'è che sei?
Paolo Costella, benvenuto a Radio Popolare, buongiorno.
Ciao, buongiorno Barbara.
Parliamo di Storia di una notte, però la mia prima curiosità, e forse quello che ti hanno chiesto tutti, è che arrivando tu comunque da un cinema di commedia, tra l'altro sei reduce adesso anche dalla scrittura di Follemente, hai girato poco tempo fa Una terapia di gruppo, questa storia diciamo non è una commedia, come mai hai fatto questo passaggio?
Sì, so che può apparire un po' strano, però in realtà per me è molto meno strano di come forse appare, nel senso che credo che la premessa quando fai un film sia che tu, il tema e quello che tu vuoi raccontare ti stia a cuore, tu abbia qualche cosa da dire e qualche strumento per farlo. Ora, uno si domanda, credo onestamente, quando deve affrontare una storia, se ci sono queste caratteristiche. In questo caso sì, perché mi si dava l'opportunità di trattare il tema del dolore, che nel cinema è un po' un tabù, forse anche non solo nel cinema, nella società, e di farlo in un modo che da un punto di vista drammaturgico mi stuzzicava molto, perché partiva da un romanzo che trattava di due traumi che colpiscono una famiglia, e subito mi ha fatto venire in mente un altro libro che avevo letto, amato molto, di Jean Didion, che si chiamava L'anno del pensiero magico. Anche lì c'era una donna, la Didion, che trattava appunto questi due traumi, lutti che la colpivano direttamente, e questo tilt emotivo che scaturiva da questa cosa creava un'occasione per me preziosa per farlo. Poi il tono, certo, ogni storia ha un suo tono, ma non mi sembra così, a me così strano, ecco.
No, certo, no, però in effetti diciamo che arriva un momento in cui forse si ha voglia anche proprio di esplorare un po' un altro stile. Meno male. Tra l'altro i due protagonisti sono Anna Foglietta e Giuseppe Battistone, entrambi hanno lavorato sia in film sia in commedie che in film invece più drammatici, e direi che in questa parte loro sono una coppia e sono loro che rivivono un trauma. E in questa situazione si capisce che c'è anche un lavoro molto corale. Non voglio raccontare troppo di questo film, è per quello che sono così titubante. Ci sono degli ambienti meravigliosi, tutta la parte in montagna è molto suggestivo e suggerisce molto anche il dolore nel modo in cui è trattato i luoghi, secondo me.
Sì, guarda, la cosa rispetto anche al cast e al film che mi ha aiutato tanto è che proprio condividevamo tutti molto bene il sentimento che volevamo lo spettatore avesse all'uscita della sala, cioè quella di non aver paura del dolore, di affrontarlo quando si ha la forza di farlo e riuscendo possibilmente a non negarlo e a portarselo accanto in modo positivo nella vita, ecco, non che il dolore sia positivo in sé, ma che il modo in cui tu lo attraversi può portare qualche cosa non necessariamente di negativo nella tua vita, era la cosa che condividevamo un po' tutti, ecco, e questo ha creato anche una grande, appunto, condivisione di intenti e di tono nel trattare questo tema.
Ecco, quali indizi daresti per raccontare, senza raccontare troppo, di questa storia?
Ma direi che c'è una famiglia a Cortina, che è il posto per eccellenza della PIL, della festa, della spensieratezza, alla vigilia di Natale, che è il momento anche quello più iconico della festa e della spensieratezza, che si trova ad affrontare un incidente sugli sci di uno dei figli, che purtroppo ha delle conseguenze abbastanza gravi, e che li mette in una situazione che appunto a me da scrittore ha stimolato molto, cioè quella in cui apparentemente non puoi fare altro che stare in un ospedale mentre tutti gli altri fuori festeggiano ad aspettare quello che succede in sala operatoria a tuo figlio. Lì invece succede qualcosa di diverso, cioè forse non è vero che in certi momenti puoi solo stare lì ad aspettare passivamente, forse c'è sempre qualcosa che puoi fare, e quel qualcosa può essere creativo, magico e comunque attivo e ti fa rientrare nella vita, è quello che succede un po' in questa storia.
Sì, è vero, c'è un po' una ricerca di riscatto e di continuare, di andare avanti. E dicevo i luoghi, tu hai parlato di Cortina, però ci sono appunto anche molte montagne, ci sono i boschi, poi c'è questa, vabbè, non, ovviamente non lo diciamo, però insomma questa scena verso la fine nei boschi,
sì.
Lì dove siete?
Sì, a parte che Cortina, anch'io c'ero stata, ma quando ci vai appunto avvolto in quell'atmosfera di festa, non cogli invece la potenza, forse o meno, io non l'avevo colta come l'ho colta raccolta girando questo film, la potenza di questa natura che avvolge il paese con una natura così potente, che veramente nella nostra storia poi è stata fondamentale anche nel suggerire una strada finale che i personaggi affrontano. Ed è proprio entrando nella natura e percependo quello che la natura ti trasmette che i personaggi trovano un loro modo per rientrare nella vita, fondamentalmente, non che trovino chissà quale soluzione, però per passare da una situazione passiva in cui il dolore ti annienta a una situazione attiva in cui rientri nella vita e provi a cavartela con i mezzi che hai.
Abbiamo detto Battistone e Foglietta, mentre i ragazzi e la figlia, chi sono, come li hai trovati?
Guarda, anche lì ho avuto fortuna, nel senso che i ragazzi hanno tre figli loro, uno è Massimiliano Cagliazzo, l'altro è Biagio Venditti e poi c'è Giulietta Rebeggiani che fa la ragazzina. E sono stati fondamentali non solo perché per fortuna tre molto bravi in modo diverso tutte e tre, ma perché nella storia proprio è dai ragazzi che viene fuori la spinta e l'energia per reagire, e quindi hanno un ruolo fondamentale soprattutto in quella parte che tu suggerivi, finale di storia, dove magari non andiamo troppo nel dettaglio, però lì proprio a spingere è questa ragazzina che vuole dare proprio una mossa ai genitori perché ha bisogno anche lei di ha una vita davanti e non può continuare così passivamente come sembra che stiano facendo i genitori.
Paolo Costella, visto che in questo ultimo anno direi hai lavorato su tre film che hanno avuto follemente, sei tra gli sceneggiatori, ha avuto un successo ineguagliabile, però anche Terapia di Gruppo, un film molto divertente con un cast pazzesco, ne abbiamo parlato anche qui a Radio Popolare, il prossimo film cosa sarà?
Beh, intanto è uscito anche un film che è stato poco fortunato in sala, a cui poi io sono attaccato, che era Fino alla fine di Muccino,
che per me era un modo
di passare anche a un genere, a proposito di passare dal drammatico alla commedia, di passare a un genere di azione che frequentavo poco. E adesso invece sto preparando una nuova commedia dove forse i confini, a proposito di quello che mi diceva all'inizio tra commedia e dramma, si vanno un po' confondendo, cioè adesso questa parolina che è dramedy, che ci aiuta a raccontare un tono in cui dramma e commedia non sono proprio due mondi così separati, ed è questo che vorrei fare in questo prossimo film.
Benissimo, allora aspetteremo anche quello. Intanto al cinema Storia di una notte, Paolo Costella, grazie e a presto, buon lavoro.
Grazie mille, grazie a voi, grazie.
Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sudamerica. Che se l'avessimo saputo prima, che noi vi siamo non c'entriamo niente, tu bionda come una birra alla spina, io nero come certe notti fredde. Stasera non verrei a cena, nessuno sa che è già finita, ma tutti la mia doppia vita. Ti immagini, sapere un cuore rotto a prono indagini, mi arresterebbero, io non ho alibi, tra poco parto solo un'ora, portami dove siamo stati, per l'ultima volta ragazzi noi. Prima che saltassero i piani, prima che volassero i piatti, ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Non c'è tempo di capirci, figuriamoci una crisi, però chiama se ti va. Vorrei sapere quando ridi e le battute dei tuoi amici, che fai quel sorriso là. Se l'avessimo saputo prima, che noi due insieme non c'entriamo niente, odiavo il mondo già dalla mattina, tu invece che lo perdonavi sempre, fossi te. Stasera non verrai a cena, nessuno sa che è già finita, ma tutti la mia doppia vita. Ti immagini, sapere un cuore rotto a prono indagini, mi arresterebbero, io non ho alibi, tra poco parto solo un'ora, portami dove siamo stati, per l'ultima volta ragazzi noi. Prima che
ci voglio l'estate, quelle dove tu non cantavi. Se l'avessi saputo che, se l'avessi saputo.
E questa è la voce di Tananai, la canzone è Alibi e fa parte della colonna sonora del film L'amore, virgola, in teoria di Luca Lucini. Il film è uscito questo giovedì, ha un cast di ragazzi e ragazze molto giovani, ci sono Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis e poi un po' meno giovani come Francesco Salvi e Francesco Colella. È una commedia romantica, come si usava dire un tempo, è ambientata proprio ai giorni nostri con la generazione più giovane di oggi, che poi chissà quanto è diversa da quelle che erano le nostre, di quelle che erano i nostri amori, delusioni e quant'altro, che poi chissà se c'è anche differenza tra le generazioni, perché tutto deriva un po' da un modo diverso di comunicare e di relazionarsi tra le persone. Il protagonista è questo ragazzo Leone, Nicolas Maupas, che segue la sua più cara amica di cui è follemente innamorato, ma che lo usa in maniera veramente scandalosa, ma poi incontrerà forse la persona giusta. Ma una cosa interessante è che lui studia filosofia all'università e sta facendo una tesi proprio sulle relazioni, per cui il film è intervallato da questi volti in bianco e nero di ragazzi e ragazze che raccontano le loro esperienze relazionali, come si relazionano tra di loro. My Movies dà 4 stelle a questo film, una commedia romantica dalla buona scrittura e con una regia che sa tirare fuori il meglio del cast. Condivido. Spero di parlarne la prossima settimana con Luca Lucini, che avete sentito tante volte i nostri microfoni, e quindi appunto, visto che il film l'ho visto un po' troppo tardi per riuscire a organizzare con di mezzo i ponti, cercheremo sicuramente di ritornarci. Ora Chassis, però in questa ultima parte volevo ritornare su quel bel documentario di Fulvio Iannucci dedicato alla vita a Buenos Aires, Francesco da Buenos Aires, girato da Miguel Rodriguez Arias e Fulvio Iannucci. Ne avevamo parlato con lui nel lontano 2015. Il film forse si trova ancora in streaming su Prime Video.
Ricordo quando Bergoglio fece 2 omelie nella favela 21-24 a Pasqua e nella piazza Miserere, affrontando temi come la tratta degli esseri umani, la corruzione, la prostituzione, e ricordo come questi temi risultarono perfettamente inerenti a quello che stavamo facendo.
Poi venimos a pedir por las víctimas de la trata de personas, la trata del trabajo esclavo.
Sostenemmo un grande discorso su ciò che stava accadendo, sul traffico di esseri umani, il narcotraffico, il lavoro minorile e la schiavitù nelle campagne. Ci sorprese il fatto che conoscesse alcuni di questi temi.
In questa città hay chicas che dejan de jugar a las muñecas para entrar en el tugurio de un prostíbulo, porque fueron robadas, fueron vendidas, fueron traicionadas.
Trabajo infantil escondido.
Quando avete iniziato a lavorare a questo progetto?
Allora, dunque, l'idea di lavorare a questo progetto è nata praticamente una settimana dopo l'elezione di Bergoglio a Papa Francesco, e devo dire la verità, essendo un lavoro a 4 mani, come tu hai detto, l'idea è venuta a Miguel Rodriguez Arias, che ha immediatamente contattato un produttore italiano, non aveva bisogno di un produttore italiano, e Alfredo Federico di 39 Films mi ha chiesto di curare tutta la parte, diciamo, di regia italiana.
Ecco, quindi c'è una parte girata qui, una parte girata là, anche perché ci sono voci raccolte anche proprio in Argentina.
Assolutamente sì, quindi abbiamo lavorato molto insieme, Michele ed io, su come organizzare il racconto, cosa che poi è stata abbastanza divertente, perché ovviamente scoprivamo questo personaggio ogni volta, ogni giorno c'era una sua notizia o qualcosa che ci sorprendeva, e rivedevamo ovviamente l'arco narrativo del nostro documentario per capire, per spiegare meglio, insomma, queste scelte strategiche di Papa Francesco. Quindi abbiamo iniziato ovviamente sentendo le persone a lui più vicino, ad esempio in Argentina, Buenos Aires, la sorella, oppure gli amici, i compagni di scuola, gli amici d'infanzia, e poi ovviamente man mano tutte le persone che sono state accanto a lui invece nel suo lavoro di pontificato.
Non a caso il sottotitolo è La rivoluzione dell'uguaglianza. Infatti il vostro lavoro raccoglie anche una serie di documentazioni visive di quando lui girava tra le favelas e andava a parlare alle persone che avevano bisogno in qualche modo di un aiuto in più, e i suoi discorsi erano tutti rivolti appunto all'uguaglianza. Avete fatto un lavoro di ricerca pazzesco, quindi comunque eravate già orientati in qualche modo, anche perché poi ha un grande impatto, Papa Francesco sta piacendo molto, però ricordo che all'inizio c'erano molti dubbi su di lui, soprattutto sull'ipotetico legame con la dittatura, che adesso ti chiedo anche di raccontarci ovviamente.
Assolutamente sì, hai centrato veramente il punto. La cosa diciamo fondamentale, costante del nostro lavoro è quello di andare a ricercare se questa coerenza che lui mostrava e che continua a mostrare era confermata poi dalle persone che abbiamo intervistato. Non c'è una voce fuori campo, una scelta strategica di Michele mia assolutamente da considerare, cioè quindi il vero testo diciamo del documentario sono le testimonianze, e tutti confermavano questa capacità di Bergoglio di entrare in relazione con le persone, di capire le persone, quelle che sono, vivono ai margini, quelle che vivono di povertà, le persone diciamo svantaggiate. E questo era confermato anche dalla sua disponibilità a scuola, per esempio con i compagni, piuttosto che poi invece con i preti di frontiera. C'è una testimonianza molto particolare nel documentario di un prete che aveva chiesto di andare nelle favelas, e quando Bergoglio gli dà l'autorizzazione, era cardinale allora a Buenos Aires, lui racconta l'emozione che ha provato perché gli hanno detto di sì. Quindi diciamo che il Papa, come dire, in qualche maniera andava a rivalutare la personalità e il lavoro di questi preti, che invece spesso l'istituzione, che dovrebbe invece sostenerli, quasi li ignora. E quindi ecco la rivoluzione dell'uguaglianza, il fatto di considerare una chiesa povera per i poveri, no? Sono testimonianze che sentiamo dalla voce del pontefice nel documentario, quando va in Brasile e va come dimostra di conoscere delle regole del lavoro di schiavitù, oppure il lavoro minorile. E c'è una bellissima frase in cui si dice: se c'è un carretto tirato da un animale, vi sequestrano l'animale perché è un maltrattamento, però se vedo lo stesso carretto tirato da un bambino è tutto normale. E lui dimostra alla gente che lo ascolta che questo è un paradosso, non è possibile. E quindi diciamo che la rivoluzione vera è proprio questa di considerare i deboli come la parte forte.
Sì.
Questo ovviamente significa per i fedeli avere una grande fiducia poi in chi li rappresenta.
Tra l'altro c'è anche l'idea del riformare la Chiesa come Papa, e devo dire che lui già come persona, già nei primissimi giorni, dava quell'idea di essere umano al balcone di San Pietro e non di appunto quasi santità. E appunto attraverso i suoi discorsi, voi avete ripreso dei viaggi in cui lui parla o con i bambini, lui si spiega e già dalle sue parole si capisce che vuole dare un altro senso alla Chiesa.
Ma chiaramente, per esempio, già quando chiede la benedizione, allora, diciamo, da parte delle persone, che Dio benedica il vostro, che è il Papa, oltre al Papa a benedire voi, già questo fa capire l'idea di abbraccio che lui ha con le persone. Quindi non sono solo il Papa che va verso gli altri, ma sono anche gli altri che devono comunque avvicinarsi al Papa. È molto rivoluzionario quello, come tu hai ben detto, perché in effetti non vorrei sembrare irriverente, ma se paragoniamo le strategie di Francesco con quelle di un'azienda, lui sta lavorando veramente su un posizionamento della Chiesa. Ormai le persone sono stanche di sentire questo scollamento, questa distanza tra la Chiesa e le persone, gli umili, questo distacco proprio di interesse dei problemi del mondo. E quando lui incomincia a dire appunto una Chiesa povera, quando interviene sullo IOR, o quando addirittura la famosa frase "chi sono io per giudicare un gay", ecco, capire esattamente quali sono le sue intenzioni. Intenzioni che però, ripeto, c'è una grande coerenza fino a quando era ragazzino, no? Quindi il continuo sorprendere le persone che gli sono accanto per la sua semplicità, per la sua capacità di trovare soluzioni, e quindi, cito ovviamente un testo famoso, vincere le sue battaglie senza combatterle.
Torniamo appunto invece al discorso della dittatura, quando lui l'ha vissuta, era a Buenos Aires e ha messo a disposizione quello che aveva per poter fare qualcosa. Ci racconti invece qualcosa di quel periodo?
Assolutamente, cioè, tra l'altro noi abbiamo intervistato l'autore della lista di Bergoglio appunto nello scavo, e dove viene chiaramente anche dalle testimonianze di chi lui ha salvato, nel documentario ce n'è qualcuna. Molti appunto lo ricordavano solo come un sostenitore o un oppositore del governo. Lui dice una cosa chiarissima, che lui è un oppositore di tutti gli establishment, di tutte le organizzazioni, di tutto, cioè non del suo governo, ma comunque di tutto ciò che non è a favore della difesa delle persone. E il fatto del suo silenzio, di non dichiararsi un oppositore esplicito, era solo un modo per proteggere i suoi collaboratori. Dalle testimonianze che abbiamo nel documentario si capisce che lui ha salvato centinaia e centinaia di vite, ma se avesse parlato o se si fosse esposto in maniera, irrigidendo per esempio l'interlocutore, probabilmente avrebbe dovuto fare...
Sarebbe finito nel mirino anche lui, quindi non avrebbe potuto...
Sì, non avrebbe protetto le persone che lo hanno aiutato. È chiaro, è impensabile che lui abbia salvato migliaia di vite umane senza qualcuno che lo aiutasse, ma parlo appunto delle persone che erano accanto a lui in quel momento. Non mostrarsi ai riflettori, cosa che fa ancora adesso, non diventare, come dire, un esponente in prima linea, perché per dire ho fatto questo, ho deciso questo, è stata una scelta probabilmente molto intelligente, perché così è riuscito a ottenere il suo obiettivo senza dare troppo, senza dare nessun polverone.
Cioè incontrarlo, lui è comunque disponibile.
Abbiamo avuto una grande mano anche dalle immagini di repertorio, insomma abbiamo chiesto delle immagini di repertorio, di archivio, e devo dire abbiamo avuto una grossa disponibilità sia da quelle dei media argentini che ovviamente dalla televisione del Vaticano e da tutti i media che comunque ritenevamo necessario contattare per avere queste immagini. Devo dire che è una cosa che ho saputo ieri, quindi è una cosa che dico per la prima volta. Sono molto contento che il segretario particolare, una segreteria, ci ha mandato una mail in cui ha detto che il Papa ha visto il documentario e si è commosso.
Questo
è una notizia che mi ha onorato e che ho condiviso subito con Miguel, chiaramente, perché effettivamente ci sono forse anche impensabili, delle immagini inedite di archivio che neanche il pontefice ha visto prima, oltre all'intervista alla sorella ovviamente, ma anche agli amici di scuola, ai suoi compagni durante il lavoro di prete che ha fatto in Buenos Aires, e anche il cardinale, per esempio il parco tematico Tierra Santa. Nell'intervista si capisce la sua capacità di aprire anche per esempio alle altre chiese. Bergoglio ha capito benissimo che uno dei punti deboli della Chiesa era la frammentazione interna, no? Chiese nelle chiese, che si facevano concorrenza. La sua apertura nel parco tematico Terra Santa, trovi la moschea, trovi la sinagoga, trovi la chiesa, trovi il muro del pianto. Quindi questo vuol dire aprire a quel discorso interreligioso che poi lui sta facendo e sta portando avanti.
Ah, dimenticavo un'ultima cosa, il Papa Francesco tifoso di una squadra argentina che non è né il Boca Junior né il River Plate.
No, assolutamente no, e anche in questo caso si conferma questa coerenza anche dalla testimonianza del prete che gestisce appunto il San Lorenzo, è un grande tifoso del San Lorenzo, quando parla ai giocatori dicendo: voi avete una grande responsabilità in campo ma anche fuori, perché la gente vi segue, e soprattutto l'abilità di prendere bambini, ragazzi dalle favelas, metterli in un campo ed insegnare loro per esempio il rispetto delle regole. Non puoi essere un grande campione se non rispetti prima il tuo avversario e poi i tuoi compagni di gioco, non puoi fare gol se non collabori con loro.
Grazie Fulvio Iannucci, ciao.
Grazie a voi,
ciao,
a ciao. Presto.
E con questa bella intervista, questo bel ritratto di Papa Francesco prima che diventasse Papa e che poi ha mantenuto coerenza con quello che ci raccontava Fulvio Iannucci, il documentario è Francesco da Buenos Aires e credo che si possa vedere ancora su Prime. Comunque cercatelo in streaming perché è ancora visibile. Noi ci sentiamo la prossima settimana, 4 maggio, quindi buon 1 maggio a tutti e a tutte. Mi ritrovate ovviamente in podcast sul sito di Radio Popolare. Ciao e buon fine settimana.